Buonasera a tutti e benvenuti all'episodio finale di stagione, terza parte in cui parliamo di Battle Royale, altra puntata in cui il sergente inizia da solo ma a breve arriverà Nat, ha detto che è già per strada perché vi ricordo che lei a differenza mia arriva da 2 ore di strada da qui, la pazza. Questa sera parleremo di 2 film, uno dei capostipiti dei Battle Royale, prima ancora di Battle Royale, e l'altro un esperimento indipendente che forse io non ho capito benissimo, infatti per quello aspetterò Nat. Iniziamo a parlare del primo, del film The Running Man, film del 1987 diretto da Paul Michael Glaser, tratto dal romanzo L'uomo in fuga scritto dallo scrittore per eccellenza Stephen King, che su 20 romanzi che scrive 2 sono buoni, però ne scrive talmente tanti che la maggior parte sono considerati buoni, romanzo del 1982 e film del 1987, quindi parliamo di 9 anni prima di Battle Royale. Film che dopo aver rivisto per preparare la puntata mi ha fatto capire quanto la visione di futuro distopico che c'era nell'87 si sta avverando sempre di più. Di cosa parla questo film? Praticamente nel 2017 l'economia globale è collassata, quindi qui sono stati addirittura più ottimisti, visto che è collassata nel 2008. E gli Stati Uniti d'America è diventato un regime totalitario che censura ogni attività culturale. Questo lo stanno facendo. E non parlo di cancel culture a livello LGBTQ+, ma parlo di cancel culture a livello di buttano sulle statue di Colombo e cose varie. Il governo ha così pacificato la popolazione mandando in televisione un programma chiamato Running Man. Un programma che rende la violenza spettacolare, spettacolarizza la violenza e deumanizza completamente i concorrenti. Qualcuno ha detto Squid Game? Qualcuno ha detto Hunger Games?
Sì?
Palesi ispirazioni. 30 anni dopo. 40 anni dopo. 30 anni dopo, scusate. Non sono così vecchio, io sono dell'88, quindi 35-36 anni dopo. E ovviamente in questo programma c'è un conduttore, diciamo un imbonitore, che presenta al pubblico questi concorrenti, che non sono semplici concorrenti, ma sono carcerati, persone che hanno fatto qualcosa secondo lo Stato, che verranno seguiti da dei gladiatori, che sono invece il tipico sportivo americano, con il suo balletto, la sua presentazione, il suo modo di vestire, la sua arma preferita in questo caso. Alcuni sono molto anni 80. E se il prigioniero, i carcerati riescono a sopravvivere alla corsa, riescono a correre attraverso le 400 stanze, vengono liberati e mandati alle Hawaii. Questo è quello che ci viene detto. Il problema è che poi il film va subito a toccare dei tasti importanti. Dei tasti che nell'87 erano già importanti di per sé, ma nel 2023 mi ha lasciato sconcertato per la facilità con cui adesso potremmo fare quelle cose. Praticamente vediamo Ben Richards, interpretato da Arnold Schwarzenegger, che pilota un elicottero e fa insieme alla sua squadra: stiamo andando a sedare la rivolta per il cibo. però siamo vicino alla rivolta e questi sono donne e bambini, non c'è gente armata, non c'è gente che sta cercando di fare una ribellione effettiva, è gente che vuole mangiare, soprattutto vecchi, donne e bambini. E che dobbiamo fare? E gli arriva dal comando, gli arriva l'ordine di sparare sulla folla. Il problema è che sono civili, cioè sono innocenti, non sono rivoltosi o altro. Quindi Richards dice: fottiti, non sparo proprio su donne e bambini disarmati che stanno cercando il cibo. Danno l'ordine di sospenderlo dall'operazione. Lui tenta di ribellarsi un po', però per quanto sia Schwarzenegger è comunque in mezzo ad altre 6 persone, viene atterrato e poi viene messo in un campo di lavoro. Campo di lavoro strapieno di dissidenti politici. Palese, perché la maggior parte dei personaggi che andiamo a vedere sono informatici, membri della resistenza contro il governo che tentano di dire la verità. E vengono controllati attraverso un collare esplosivo. Questa forse è la cosa che è stata più presa da tutte in Battle Royale, in Squid Game, in Alice in Borderland. Questa è il collare esplosivo, è entrata proprio in testa a tutti. E sono in questo campo di lavoro, tentano di fuggire, ci riescono bene o male, purtroppo con delle perdite. Sento dei passi pesanti. Purtroppo con delle perdite, e vado in pausa perché è arrivata Nat, quindi la facciamo accomodare e così entra praticamente inizio puntata. A tra poco. We'll be right back. Eccoci tornati in onda.
Eccoci qui.
Dicevamo, se vuoi aggiungere qualcosa, ho dato l'introduzione di Running Man, quello che è successo, del perché viene messo in un campo di prigionia, chi c'è nel campo di prigionia.
Quello che posso dire è che, ok, ci possiamo ricollegare all'intero discorso dei Battle Royale, perché già lì vediamo il collare esplosivo, vediamo, ci è già stata presentata l'idea di questo gioco estremamente pericoloso, di uno stato totalitario, tutto quello che vogliamo. La cosa che mi sento davvero di dire è che ho fatto una fatica boia a finire questo film. Non sono più abituata ai film anni 80 e c'era il machismo che traspariva da Schwarzi a ogni singola scena.
Io invece l'ho adorato proprio per quello. Poi, perché te lo chiedo, per favore.
Oh mio Dio. No, davvero, cioè, era qualcosa di...
A me l'uomo con le lucine ha messo a dura prova.
Che è palesemente un omaggio a Tron, dai, che è uscito poi pochi anni prima, perché insomma The Running Man, se non sbaglio, è dell'87, mentre Tron è dell'82, se non ricordo, vado a memoria.
Te lo dico subito. A me più che altro la cosa mi ha spaventato, io sul discorso machismo ne abbiamo parlato, è dell'82, sì, tra l'altro.
Ah, ecco, wow!
Ne abbiamo parlato anche in puntata, che sul discorso machismo, finché non è tossico, finché non ci si
sì.
aggiunge il fatto tossico a fianco, a me mi sta benissimo.
No, ma guarda, sono d'accordo anch'io, è solo che...
È tanto!
Quando lo vedi in questo modo, cioè, non dico che cringi, perché non arrivi a cringiare, però effettivamente ti rendi conto un po' del... Ma all'epoca... Merda, vedevo.
Cioè. E praticamente sì, c'è anche il discorso delle cose. A me la cosa che mi aspettavo più, come dicevo prima inizio puntata, è il fatto che ci ho visto tanta realtà. Tantissima realtà.
Sì, allora, sì, c'è.
È attuale.
L'unica cosa è che, come per altri film di Schwarzenegger in cui cerca qualcosa di impegnato, ne ricordo uno, ricordo il tema, purtroppo non ricordo il titolo, in cui si parlava di clonazione.
Il sesto giorno.
Il sesto giorno, grazie mille.
Il sesto giorno è una buona... A parte che Schwarzenegger, scusate, qui faccio un piccolo disclaimer. Ah, io sono un fan di Sbarzi accanito, ci ho tatuato al B-back su un braccio. molti lo relegano a film d'azione pure e basta. Invece lui in carriera ha fatto tantissimi film, anche cupi, anche pesanti. Tipo, o il sesto giorno che hai appena detto tu, Giorni contati, in cui parla della lotta dell'uomo contro il diavolo, mm-hmm. ma non a livello cioè sì, a livello del diavolo, ma a livello Aftermath, tratta una storia vera di un controllore del volo che ha fatto schianta due aerei, in cui c'era la moglie di un tizio che c'era, la moglie di un tizio incinta e la figlia. Mm-hmm. E sto tizio che vuole
vendere. Sì, aveva fatto anche
Maggie.
Sì, stavo giusto per citarlo. Però ecco, specie negli anni 80,
noi lasciavano la libertà che doveva, perché
sì,
c'avevano paura che andava a toccare troppo tempo. Io me ne sono reso conto guardando questo film che il tema che va a toccare è molto un sì, lo tocco però vado avanti, perché poi potresti far incazzare qualcuno. Negli anni 80 poco, ma adesso tipo si parlava di fare un remake plausibilmente diretto da Edgar Wright.
Oh, bello.
E secondo me, se non lo fanno coi dovuti crismi, sarà una presa in giro dell'originale.
Ma guarda, in primis comunque c'è da dire che l'originale, comunque dovremmo parlare del libro di Stephen King, non di questo film, che col libro in realtà non c'entra
quasi niente, praticamente.
No, praticamente niente, ma niente per dire niente, in sostanza.
Dopo lo sceneggiatore ha adattato molto il ruolo a Sbarzi e molto il ruolo a quello che andava di moda in quegli anni, perché comunque erano gli anni di Videodrome, gli anni in cui la televisione iniziava a essere percepita come il male effettivo che è, e si è sbizzarrito su questo. E io ho visto moltissimo a livello reale, poi torniamo a parlare del film, ho visto moltissimo il pericolo delle AI, perché il filmato in cui lui fa tutto il contrario di quello che ha fatto realmente, ci metto 2 secondi a creartelo adesso, cioè, ci metto io 2 secondi con tools gratuiti, e basta un po' di
sì,
footage.
E per non parlare tutto quanto il discorso delle intelligenze artificiali, quanto poco ci metti a creare delle foto fasulle totalmente farlocche, a diffonderle online.
E tutta la cosa dei media che tagliano le notizie come vogliono loro. E questo però è un discorso più complottista, che ci arriviamo, perché siamo arrivati che lui riesce a fuggire da questo campo di prigionia. Il come viene acciuffato e come viene di nuovo accusato di aver commesso qualcosa di sbagliato, perché praticamente Schwarzenegger qui, io purtroppo chiamo sempre i personaggi con i nomi degli attori, chiedo perdono, Ben Richards in questo caso riesce a fuggire da questo campo di prigionia, si rintana in un palazzo e qui ti iniziano a spiegare un po' come funziona quel mondo, e anche lì ci avviciniamo molto alla realtà, perché ci sono dei pass.
Sì, ci sono, ci sono una valanga di stilemi, di trope che sono sempre stati tipici della narrazione distopica e cyberpunk.
Fin dal 1984 di Orwell.
Sì, specie in quegli anni, perché alla fin fine sono stati gli anni di Gibson, di Sterling, di tutto quello che era cyberpunk e di tanta roba molto distopica, che ha tutto sommato previsto quello che c'è oggi. L'unica cosa è che tutti questi temi io almeno li ho sentiti trattati in una maniera così superficiale, così sottotono rispetto al abbattere nemici grossi con Schwarzi che tende i muscoli e via seguito, messo dentro una tutina imbarazzante tra l'altro. Madonna, davvero.
Infatti quando si cambia la fine fai ah.
era ora
sigaro davvero in bocca, mitragliatore, e si va a spaccare. Sì.
Ecco, mi è sembrato letteralmente un sì, usiamo questo tema a mo' di scusa per cercare di fare qualcosa di vagamente più impegnato e per cercare di dare uno sfondo, ma alla fin fine quello che ci interessa è fare un film d'azione. Ci abbiamo i diritti per The Running Man dal libro da Stephen King, quindi già riusciamo a prendere un po' di pubblico da quello.
Ci abbiamo Schwarzenegger, quindi
ci abbiamo Schwarzenegger.
Poi c'era comunque Jesse Ventura.
Esatto.
Che in quegli anni considerate che Jesse Ventura... questa è una piccola curiosità che magari molti di voi sanno, cioè non tutti sanno, in Predator c'erano tre futuri politici, che erano Schwarzenegger, che è diventato poi governatore della California, Jesse Ventura, che ha tentato di diventare governatore della California, e l'indiano con problemi di alcol, scusate, sembra uno stereotipo ma purtroppo è questo, che ha tentato a candidarsi a governatore del Missouri.
Adoro. Adoro totalmente. Manca solo che il Predator stesso si candidasse come presidente degli Stati Uniti, ci starebbe. No, lo voterei.
Però il primo Predator era un cocainomane, perché era Jean-Claude Van Damme.
Ah.
A livello teorico, proprio non si riusciva a muovere nella tutina, ma andavo tutti a fanculo e è scappato via.
Madonna, davvero. Ecco, mi è sembrato proprio un... Non tocchiamo tantissimo questi temi, non perché abbiamo paura che questi temi possono in qualche modo dare fastidio a qualcuno e via seguito, quanto perché ci conviene trattare questi temi? Cioè, economicamente parlando, sto film a chi è rivolto?
Può essere distribuito?
Di cosa dovrebbe parlare? Cos'è che il nostro pubblico vuole? Il nostro pubblico, con ogni probabilità, sì, ok, vuole un minimo di intellettualità, ma quello che vuole è vedere Schwarzi che fa saltare per aria qualcuno, insomma, il resto è contorno.
Però io una cosa che ho detto in tante anche in tante altre puntate, una cosa del genere l'apprezzo, nel senso, io ti do un tema, una traccia, poi se tu sei abbastanza intelligente e abbastanza interessato ti vai a informare per fatti tuoi.
Sì,
se non te ne frega niente, lasci perdere, vai avanti. Tipo, faccio un esempio, io tante volte l'ho detto anche nella puntata di Battle Royale, mi sono arrabbiato con un sacco di gente perché quanto è figo Squid Game, quanto è figo Squid Game, e io Squid Game l'ho ritenuto un Battle Royale edulcorato del significato politico.
Ed beh no, il significato politico come critica al capitalismo ce l'ha. Io personalmente l'ho detestato per la lunghezza delle puntate dell'intera serie, che insomma, raga, davvero, Battle Royale è estremamente più
quello, perché purtroppo contenuto. Ultimamente, poi torniamo in traccia con la puntata, quello perché purtroppo ultimamente vogliono fare puntate da un'ora, e è una cosa che odio.
Concordo.
Perché per quanto mi riguarda è una sitcom 20 minuti, 25 minuti, è un telefilm 35-40 minuti.
Un'ora
iniziasse troppo.
Un'ora a sto punto, anziché guardarmi in due puntate, mi faccio una cultura guardandomi un film. Che poi magari è una signora serie che mi dà qualcosa anche a livello culturale e tutto quello che vuoi. Però effettivamente,
stagione.
Non lo so.
O taglia scene oniriche.
però ecco, per toccare certi temi, penso che fosse anche un cercare di imitare quelli che invece furono film d'azione che i temi li toccavano e li toccavano bene. Rocky, Rambo, cioè Rambo che gli vuoi dire?
Rambo è pesante, se lo vai a affrontare con la visione americana di come venivano trattati veramente
i veterani
è
attualissimo anche ora.
Purtroppo sì.
Purtroppo sì, senza dubbio alcuno è attualissimo anche ora.
Rocky vi ricordo che è il film che ha fatto fare fra virgolette pace per tanti anni fra America e Russia.
Non il primo però, parlando del
sì, Rocky 4.
Rocky 4, sì.
Però Rocky in generale c'è una storia di per sé, di creazione,
sì, incredibile.
Creazione anche.
Sì, incredibile a dir poco. Ci famo una puntata prima o poi.
Sì. Di quando si parla di Schwarzenegger, Stallone, Statham.
Però ecco, lì per l'appunto c'era profondità narrativa, c'era profondità etica, c'era profondità morale, il tema e via di seguito. In questi casi è un proviamo a dargliela, però è palesemente una scusa. Cioè, non scendiamo minimamente nel dettaglio, non cerchiamo, cioè, edulcoriamo un po' la cosa.
Più che altro, io qui in Running Man ho visto il voglio toccare questi temi, ma voglio toccarne tanti. Perché Rocky, bene o male, o Rambo, ha un tema centrale. The Running Man invece parla del è una palese critica non al capitalismo, ma una palese critica al governo che ha troppo potere sotto certi punti di vista, soprattutto quelli totalitari. Ovviamente era riferimento in quegli anni, era riferimento alla Cina, purtroppo all'attualissima Corea del Nord, una questione che proprio loro controllano la televisione, quindi controllo il tutto, ma anche un controllo sul cittadino, perché come dicevo lui è riuscito a scappare, entra in questo palazzo, si rende conto che non si può muovere, non può andare da nessuna parte perché è un fuggitivo, non ha il pass. E tu pensi, a livello reale, almeno parere mio personale, a livello reale una situazione più controllata mi può far piacere, ma una situazione più controllata ma in modo sbagliato è
se devo pensare a una situazione controllata a livello totalitario, basta pensare alla Corea del Nord e a quanto sia difficile andarsene alla Corea del Nord. Ma anche senza arrivare alla Corea del Nord, mi viene in mente quel che è successo quando c'è stato l'arruolamento forzato in Russia, la quantità di gente che ha provato subito
a scappare,
esatto,
in Polonia, in Ucraina,
ma negli Emirati Arabi Uniti, dovunque potesse, con biglietti aerei a prezzi spropositati.
Basta che pensi al discorso dei migranti che vengono da noi o che vengono comunque in Europa, gente che fa di tutto per sfuggire a un regime.
E quanto è difficile semplicemente poter andare in un altro posto.
Cioè, è difficile perché l'altro posto tenta sempre cioè il discorso è quando io guardo questi film distopici o comunque di critica sociale, mi rendo conto che sulla base teorica tutte le regole e le leggi possono funzionare e possono funzionare bene. Sulla base reale ti ritrovi che dall'altra parte della barricata c'è una persona. Cioè, faccio un esempio stupido e qui non vuole essere una critica verso niente, poi ci prendiamo un attimo una pausa, anche che un quarto d'ora filato
che parliamo.
Il fatto che tu per entrare a far parte delle forze dell'ordine in Italia non possa avere tatuaggi visibili, ma te li puoi fare dopo essere stato arruolato. Però ci sono delle malattie mentali che sono accettabili.
Sarebbe da parlarci molto a lungo, cioè, su questo e io ti no, vabbè, mi trattengo, però dentro di me una vaga voglia di parlare del film Diaz.
Possiamo farlo.
Nella io ti amo.
No, però quello che voglio dire è nel senso qui, cioè io ti controllo tutto quanto, ok, però più avanti nel film se va a scoprire subito il casino, se va a scoprire qual è il gap. E ve lo dico dopo una piccola cosa. A tra poco. We'll be right back. In diretta, noi stavamo sproloquiando fuori puntata. Dicevamo, siamo The Running Man. Sono riusciti a fuggire da questo campo di prigionia. Ben Richards entra in questo palazzo, si rende conto di non poter andare da nessuna parte, entra in un appartamento
che dovrebbe essere del fratello.
Caso fortuito ci trova la...
Caso fortuito barra sfortuito, perché non c'è più il fratello. Quindi...
Fortuito per lui, nel senso che lei comunque era un buon pass.
Sì.
Sfortuito per lei, perché si trova sto energumeno in casa.
Che la minaccia, che per tutto quanto il film, tra l'altro, Schwarzy non è esattamente così simpatico. Cioè...
No, in realtà non è così simpatico, perché a me dà l'idea che anche era un altro tema che volevano andare a toccare, che non hanno neanche quasi toccato, che è il discorso Rambo.
Mm.
Veterano incattivito dal... dal suo ruolo nella vita.
Se lo volevano toccare, l'hanno toccato malissimo. Cioè, ma proprio male.
Però sì, lui fa, è quasi misogino nei confronti di Amber Mendez, che è la ragazza, mm-hmm, che sta lì tranquilla. E lui fa, gli fa a lei: tu hai un pass, quindi adesso mi porti alle Hawaii, mi porti via da qui, via dall'America. E lei fa: tu non puoi andare da nessuna parte, perché non ti darò retta, non starò con te, e soprattutto tu non hai un pass, quindi non puoi andare. Non ti preoccupare, trovo il modo. Te lo sto chiedendo per favore, quella scena stupenda in cui lei è legata su una...
La testiera del letto.
No, non è la testiera del letto, è tipo una panca, una cyclette.
Ah, sì,
è
sì,
tipo
sì.
La cyclette, lui afferra la cyclette, la strappa
dal pavimento.
Dal pavimento, infatti lo
chiedo. Questo bicipite terribile, cioè incredibile praticamente.
E lì... fra virgolette, di comune accordo, vanno in aeroporto. Lui con un trucchetto.
Tra l'altro, poco prima, e non so se è nata da lì, effettivamente. La maglia che Schwarz indossa è la World Gym, che a conti fatti è diventata poi il brand di maglie da palestra, penso più diffuso in assoluto.
Lui già lo usava quando, all'epoca del bodybuilding.
Ah, quindi già prima, quindi fondamentalmente, ok.
Però sì, ovviamente ha usato il film come per rendere lo status quo, fra virgolette. E loro riescono ad arrivare in aeroporto lui riesce meno male a passare. Poi lei, quando vede la guardia, fa: io sono con questo, è Ben Richards, sta tentando di scappare.
Con il macellaio.
Il macellaio, perché avevano venduto questa storia in cui lui aveva sparato su donne e bambini quando era stato dato l'ordine di non farlo, il discorso che avevamo detto
sì.
Con la IA adesso ci vuole 2 secondi a farla, una cosa del genere. E lui invece ti prende ostaggi o fa casino, come farebbe un macellaio, figurati, scappa.
Sì.
Scappa e basta. Poi ovviamente lo acchiappano, perché in quel mondo la polizia funziona. Lo acchiappano.
Beh, anche perché, cioè, questo Running Man, se escludiamo questa fuga di Schwarzi, finora non l'avevamo ancora visto. Cioè, è una premessa lunghissima questa, ragazzi. Prima di... se lo paragoniamo a Battle Royale...
Che 2 secondi praticamente.
Sì, praticamente, cioè, saremo in Battle Royale, ora saremo già con 4-5 ragazzini morti, studenti morti, ammazzati in qualche modo, collari che sono già esplosi e via seguendo. Qua ancora dobbiamo... entrare nel gioco, fondamentalmente.
Praticamente sì, ancora deve iniziare il programma televisivo.
Sì.
Viene preso, gli viene fatta una proposta, perché lui deve essere rimesso in un campo di concentramento, perché quello è, non ci nascondiamo, quello sì. È un campo di lavoro, più che un campo di concentramento.
Sì.
Ma il programmatore,
il conduttore,
del programma, dice: io lo voglio, immaginate gli ascolti che potrei fare. Questo.
Continuava a cercare qualcuno in genere, anche perché lo vede ai tante e tutto, e dice...
E c'è la spettacolarizzazione, guarda qui come butta per terra quella persona.
Che tra le altre cose è quasi ridicola come cosa, perché una delle principali differenze col romanzo è che il protagonista del romanzo è Mingherlino. Cioè, il protagonista del romanzo riesce a empatizzare con lui perché è un poveraccio, Mingherlino, denutrito e tutto quanto, che va a fare questo Running Man di sua spontanea volontà
per vincere, per andare a Hawaii,
per dare da mangiare ai parenti, a sua moglie e sua figlia. Cioè, è un disperato. Qui abbiamo Schwarzi che, al contrario, lo va a fare, viene scelto perché è enorme e perché si vuole sacrificare per gli amici,
per la resistenza.
Sì.
Perché gli viene detto: o lo fai tu, oppure lo facciamo fare a quelli che stavano con te nel campo di lavoro, che erano uno scienziato che stava cercando il codice per riuscire a piratare i programmi della televisione, perché ovviamente qui si parla di un mondo in cui internet non esiste praticamente, cioè l'internet come lo intendiamo noi
è comunque l'87, quindi sì, è un film dell'87 che parla di questo futuro prossimo, il 2017, ragazzi, il fottuto 2017,
sei anni fa.
Madonna.
Nell'80, il libro dell'83, vedevo prima, comunque si parla di un libro scritto 40 anni fa.
Sì.
Quindi,
oddio, sì.
Il problema è che cioè, la tecnologia, stiamo andando sempre più verso la singolarità tecnologica, perché la tecnologia cresce in modo esponenziale e ovviamente calcolare un futuro è quasi impossibile. Però su questo, secondo me, ci sono andati molto vicino, sul fatto che lui ci mette la totalità e ti blocca internet, vedi, sì, Cina e Corea del Nord.
Ci hanno almeno provato, mettiamola così, hanno cercato con tutti di noi gli stilemi e i trope del cyberpunk, che si sono per l'appunto avverati in qualche modo, purtroppo, nonostante Gibson abbia più volte detto: guardate raga, che non era intrattenimento, cioè era anche intrattenimento i miei romanzi, i miei racconti, però era un mettervi in guardia,
era un diciamo cerrecchia.
Sì, esatto,
ma purtroppo non l'abbiamo percepito. E qui si trova il presentatore che dice: io lo voglio, e parla con il presidente, con il governatore, per
farsi per dare farselo il detenuto dare,
come, e lo minaccia con: o lo fai te o lo fanno i tuoi amici. Lui si sacrifica per farlo lui, mandano questo filmato in cui lui è brutto e cattivo, fa vedere che ci sono stati dei vincitori del Running Man, che sono tutti e tre belli felici a Honolulu, e parte questo gioco in queste 400 stanze. E qui la parte più horror, perché qui arriviamo quasi al punto dell'horror, sono gli spettatori presenti in studio.
Sì, questo effettivamente è, magari horror no, però effettivamente è un po' inquietante, un po' creepy, perché, cioè, vedere
che
soprattutto
vogliono il sangue.
Ma nemmeno il sangue, cioè, perché alla fin fine non è nemmeno un volere il sangue, forse è un essere un fan del programma a prescindere dalla violenza del programma, cioè come se fosse, soprattutto vediamo un sacco di vecchiette,
come se fosse ok il prezzo giusto.
Sì, stavo per dire la ruota e la fortuna, però sì, fondamentalmente sì, stessa identica cosa, stesso identico approccio, e immagino che sia stata una scelta più che ponderata, perché se mettevano lì dei ragazzini assatanati di violenza e via di seguito, non avrebbe fatto
la critica, non faceva l'effetto,
sì, non faceva lo stesso
invece
effetto.
Vedere gente adulta, gente anche normale, perché non...
sì, vedere la vecchietta che potrebbe essere la nonna che
sforna biscotti classica,
sì, stavo per dire che ti prepari Vinci Sgrassi, giusto per ribadire che noi siamo delle Marche, però insomma facciamo che ti prepari le lasagne, dai, okay.
Che sta lì e fa scelgo, perché ovviamente scelgono i gladiatori.
Sì, scelgono i cosiddetti stalker, gli inseguitori, cioè quelli che sono in realtà i beniamini del pubblico.
Tipico eroe americano, fra virgolette.
Sì, che fa tanto anche American Gladiator per quegli anni, che fa tanto wrestler per certi versi a livello di gimmick.
Sì, cioè, perché in realtà c'è sta anche la scena in cui Jesse Ventura, che più avanti entra in campo e dice non ho bisogno di tanta sta roba, lo voglio ammazzare a mani nude.
Sì. Questo un tempo era un test di onore e forza, qualcosa del genere.
Inizia questa corsa e noi spettatori ci rendiamo conto che sono palesemente in svantaggio, perché non conosci il posto, è enorme e gli inseguitori hanno i veicoli.
Sono totalmente privi di armi, a differenza degli inseguitori. E sappiamo che insomma Schwarz tenterà di proteggere i suoi due amici, che però non sono minimamente dei lottatori o altro. E ecco, se vogliamo, l'unica cosa che mi ha piacevolmente stupito qua è che da questo punto in poi, sarà che bene o male il film si chiama The Running Man, ma Schwarz scappa.
Inizia il Running Man, sì.
Sì, scappa spesso, cioè salvo trovarsi con le spalle al muro contro i vari stalker, lui cerca semplicemente di fuggire da questa situazione, che è la cosa più effettivamente
logica.
Più logica da fare.
Inizia questa fuga, come vediamo i primi protagonisti sono Schwarzenegger e i suoi due amici, che sono stati comunque mandati nonostante praticamente è stato raggirato.
Sì.
Ma anche perché io sono il conduttore, io comando, anzi viene ribadita più volte la scena del tu non sai quanto potere ho io.
Sì.
E lì ti fai la domanda, se lo stai guardando in modo intelligente, ti fai la domanda del cazzo è vero? Cioè quanto potere, cioè se un youtuber ti dice mangiate le tavolette della lavatrice, c'è sta la gente che muore perché si mangia le tavolette della lavatrice, della lavastoviglie, scusate. Quindi sì, c'ha potere. Inizia questa fuga e qui inizia, c'è un altro twist di trama. La tizia, la Amber Mendez, che c'è stata sul cazzo praticamente, almeno a me personalmente, dall'inizio del film.
A me non stava sul cazzo, semplicemente era per me, non dico insipida, ma sapevo che era palesemente l'interesse romantico di Ben, di Schwarz, guardiamo in faccia la realtà, cioè stava lì palesemente per quello.
Perché era gnocca.
Sì, perché era la tipa gnocca che avrebbe avuto il rapporto romantico con lui, che nel frattempo l'avrebbe bistrattata o trattata da vero maschio duro. Raga, non ce la posso fare, sta roba mi fa piegare. È davvero, raga, per rendervi conto di quanto il macismo possa risultare ridicolo, riguardatevi certa roba degli anni 80, perché i rapporti con le donne sono, cioè, o siete un po' di mentecatti,
tranne i Rocky.
E vabbè, di nuovo, Rocky. In questo caso davvero è l'ennesimo esempio di donna, ti faccio vedere come si sta il mondo, io sì che sono il maschio alfa e per questo ti innamorerai di me. Non ce la potevo fare, raga, ogni battuta tra di loro io ero in lacrime da ridere.
E praticamente fino a qui lei è stata, ok, insipida, ti concedo insipida perché più che altro è quello, che l'unica cosa che veniamo a sapere che fa di illegale, che anche lì è un altro, l'ennesimo tema toccato e non toccato, è ascoltare musica.
Sì, musica proibita.
Musica censurata, musica che lo Stato non vuole che ascolti.
Che per gli anni alla fine ci stava, perché il muro di Berlino, se non ricordo male, non era ancora caduto. Si sapeva,
no,
della cortina
di Berlino 89, 89.
Si sapeva bene o male delle censure che c'erano nell'Unione Sovietica, in tutti quanti gli stati sovietici, il fatto che fosse vietata quello che c'era di occidentale, non che in realtà nel mondo occidentale fosse particolarmente tollerato quello che c'era di sovietico, a dirla tutta. Però sì, sta parte.
In quegli anni c'era il reato del comunismo.
Sì, esatto. E da persona queer devo dire che la cosa mi tocca abbastanza, perché all'epoca essere omosessuale, transgender e via seguito era illegale, perché non era paragonato, per qualche strano motivo.
Se eri queer, cioè se eri comunista.
Sì, esatto. Essere queer era reato di comunismo. Questa cosa è bellissima.
Un giorno ci verrà spiegato.
Ne dubito.
Comunque vediamo questo personaggio che lei lavora come scrittrice dei jingle dell'emittente TV, anzi dell'emittente, perché c'è
non
solo
ce ne sono quella. Altre.
I jingle anche lì su molti film, anche su 1984 di Orwell, si parla che i jingle pubblicitari sono quelli che ti rimangono più in testa e che ci fanno propaganda. E io purtroppo da venditore di bibite alimentari la so sta cosa, perché altissima, purissima, levissima. Perché poi la levissima? Boh, perché fa la pubblicità. No. Risposta veramente sentita più volte.
Io non so quando. No, vabbè, tanto parliamo ugualmente di politica, quindi l'unica cosa che posso pensare al riguardo è meno male che Silvio c'è, cioè, ragazzi.
Anche quello è diventato più un meme che altro, però era
un maledettissimo jingle terrificante, raga. Non te lo toglievi la testa.
No, è entrato nel parlato comune, per
sì.
Scusate, e sto bevendo acqua gassata, chiedo perdono. Non levissima. entra nella stanza dove si tengono i video, e trova il vero video di Ben Richards,
il raw footage, che è un po' una paraculata, perché è come se gli avessero letteralmente scritto: ok, prendi questa è la cassetta con la verità che potrà sconvolgere l'intero mondo.
È la pillola rossa.
È la pillola rossa. Mamma mia. No,
però trova questa cassetta, si rende conto e lì ricollega anche tutto quanto il discorso di quando Richard è stato acchiappato all'aeroporto, perché lei l'ha visto che è solo scappato e è stato fermato dalle reti, ma l'emittente dice che ha ucciso il bigliettaio e quello che lavorava vicino all'aereo con dei morti effettivi.
Sì, e lui le aveva anche detto fin dall'inizio che era stato incastrato, che non aveva ucciso nessuno.
E qui gli arriva la conferma, perché lei vede il filmato. Il problema è che vedendo il filmato diventa automaticamente una nemica dello Stato, viene
beccata
e viene buttata nel gioco con l'accusa di promiscuità,
di essere amante di Ben Richards,
di fare sesso con più uomini,
addirittura è lì, di aver fatto sesso con tre uomini nello stesso anno, che davvero, se non ci fa sorridere questo, però ci dà davvero l'idea di
quello che di è e di quello a cui stiamo arrivando o che siamo arrivati in certe comunità. Basti pensare a Testimoni di Geova, Mormoni.
Sì, però diciamo che lì era di nuovo magari un po' parodistico, però il fatto che per lo Stato il cercare di condannare la promiscuità, anche quando, cioè, tre uomini in un anno, raga, non è che sia esattamente chissà cosa, cioè
c'è chi se ne fa tre in un giorno, quindi.
Sì, esatto, cioè.
No, però viene presa, viene accusata di qualsiasi cosa, infamata, perché anche senza prove praticamente viene,
sì,
palesemente infamata. Il pubblico crede a tutto quanto quello che dice l'emittente, inizia a tifare contro di lei, anche lei viene mandata di sotto. Qui ci prendiamo una piccola pausa, perché qui il gioco cambia e cambia anche il pensiero comune. Qui il film inizia a premere l'acceleratore sul svegliatevi ragazzi che il governo non può tutto. A tra poco e non bannate Radio Sberzo, vi prego.
Fire and a fire representing seven games in a government for hire and a con. crash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. Turn them in, a turn them in, a turn them in of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
Eccoci tornati in diretta. Abbiamo aggiunto un nuovo concorrente al Running Man.
Sì.
E qui iniziano a cambiare le dinamiche, perché iniziamo a vedere questi gladiatori, tutti con questi stalker, tutti con una specifica, tipo
ne abbiamo già visto uno chiamato Sub-Zero e questa cosa ha risvegliato il Mortal Kombat che è in me,
che viene ucciso.
Sì.
Però per casualità, perché vero, sembrerebbe praticamente per casualità.
Sì, con l'intero pubblico che è praticamente in lutto per questo assassino fondamentalmente.
Che è scosso, sì, perché i prigionieri che già sono, i carcerati, scusate, che sono anche concorrenti, che sono già colpevoli di promiscuità, omicidi, eccetera, 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 poi hanno ucciso anche uno dei beniamini.
Poi addirittura questo Ben Richards, questo macellaio, questo Butchero Bakersville, se non ricordo male.
Butchers di Bakersville, sì.
Che uccide quello che è palesemente un avversario per Schwarzy, perché abbiamo questo tipo che è ultra kitsch, ragazzi. Cioè, un tipo che sembra un mongolo, fondamentalmente, una sorta di Genghis Khan.
È enorme
e vestito da giocatore di hockey, ma con la cosa di hockey con cui tagliare teste e acciaio. Insomma, raga, è bellissimo.
È anni 80. Lui viene ucciso praticamente per sbaglio quasi, quindi il pubblico è in lutto. Poi andando avanti c'è un'altra uccisione, il secondo non mi ricordo come, è quello con le motoseghe.
Sì, tra le altre cose, ragazzi, ovviamente stiamo di nuovo parlando di un film di Schwarzy anni 80, quando muore un avversario, a parte che in realtà il livello di violenza ti viene proposto come elevato, ma non è elevato.
No, in realtà no.
Cioè non è mai splatter.
Non è splatter, però è sempre di impatto, fra virgolette.
È sempre di impatto, ma in realtà non vedi mai niente.
No.
cioè non vedi davvero mai niente, cioè il prometterti della violenza ma non vederla mai. Cioè abbiamo un avversario con 3 motoseghe addosso, raga, non ce la posso fare. Un avversario chiamato Bazzo, cioè letteralmente sega circolare, con 3 motoseghe addosso. Tre motoseghe, ragazzi,
la motosega anche sulla moto.
Con la motosega sulla moto, perché ovviamente arriva con una moto,
stile,
con la motosega.
Stile biker mais da Marte.
Sì, esatto. Lui è anche più grosso di Schwarzi per certi versi. E sono per l'appunto uno più kitsch dell'altro. E quando muoiono, non c'è una singola occasione in cui Schwarzi non faccia una battuta tamarrissima al riguardo.
Quello è come giusto che sia, aggiungere.
Cioè, non c'è maniera di prendere quelle morti, magari anche terrificanti, una motosegata sui testicoli, come qualcosa di
serio e pesante.
Perché di cupo, di horror, di splatter, anche se non l'ho visto, oh mio Dio. No. No, ragazzi, Schwarzi ci fa delle battute terrificanti sopra, del genere: ah, non è più Sub-Zero, è lo zero assoluto. E tu stai lì che dici: hai appena ammazzato un cristiano. Non lo hai appena ammazzato.
Qui, anche per il secondo, c'è il lutto, perché la morte è comunque violenta e tutto. Dal terzo in poi iniziano a cambiare le carte in tavola. Il terzo è quello più kitsch di tutti, a mio avviso, perché è questa lampadina vivente.
Sì, dinamo.
Che lancia fulmini, in base all'intensità del fulmine può stordirti e ucciderti. Purtroppo uccide uno dei concorrenti, muore con io tento di non spoilerare più di tanto. Uno concorrente muore con Bazzo, un altro muore con Dinamo, ma Dinamo si ribalta con la macchina. A parte che quella scelta è proprio da fatte capire quanto è stupido il tizio, quanto è stupido quanto è il sentisti forte del sistema. Io sto scappando su una cosa in salita, io ti inseguo con la macchina.
Con questa non, di un buggy,
sì,
praticamente.
Non può andare a finire bene. Se cappotta, se incastra, perché tutto quanto il costume fa sì che lo incastra, ti dici: adesso lo ammazza facilmente.
E Schwarzi non lo ammazza.
Schwarzi non lo uccide.
Perché, dice, perché Schwarzi è l'eroe.
Dice: io non uccido persone indifese. Io l'ho già detto, io non ho mai ucciso persone indifese. E lo lascia vive. Scappano via, riescono a trovare il codice. Sono riusciti bene o male a trovare il codice per capire come l'emittente può essere mandata, essere piratata. Arrivano nello stage 4, in cui si diceva ci sarebbe stata la resistenza, e c'è effettivamente la resistenza. C'è questa resistenza, anche questa, una resistenza molto anni 80.
Abbiamo prima l'ultimo stalker, che in maniera estremamente seria si chiama Fireball. Palla di fuoco.
Ah sì, scusa, stavo saltando un pezzo non poco importante. Becca l'altro stalker, ma prima di beccarlo, becca la stanza con i 3 scheletri.
Sì, con quelli che dovevano essere i concorrenti che hanno vinto il Running
Man. Che erano stati mandati, Lulu.
E che ovviamente invece sono morti, palesemente bruciati. Da questo Fireball.
E la visione che abbiamo visto è palesemente o una cosa creata con l'intelligenza artificiale, ma nell'87 non c'era, un take girato prima.
Sì. Beh, però vediamo poi successivamente l'uso del computer, di questa sorta di pseudo Photoshop.
Molto pesante.
Sì. E vediamo anche un ribaltamento del pubblico, perché alla fin fine abbiamo il pubblico con... Nel frattempo ci sono sempre state le scommesse per vedere chi avrebbe ucciso chi avrebbe vinto e via.
Che inizia ti fa per Butcher.
Sì,
per
vediamo, Butcher. Vediamo una vecchietta che dice: io devo scegliere chi...
Chi è il prossimo che commetterà un omicidio, che ucciderà qualcuno.
No, io scelgo Butcher. Scelgo che sia Ben.
E il problema è che c'è un cambio. Vediamo questo cambio dall'interno degli studios all'esterno delle strade. Che è l'interno degli studios è semplicemente la violenza me la sta dando lui, quindi io voto per lui. Nelle strade invece inizia a partire proprio un tifo genuino per lui, perché da solo sta combattendo contro il sistema.
Sì, è il ribelle, sapevamo fin dall'inizio, è l'eroe senza macchia e senza paura, palesemente. Senza macchia, senza paura, anche senza il benché minimo problema personale, profondità morale, profondità etica umana. È tagliato con l'accezzata, ragazzi.
Anche il discorso di tagliato con l'accezzata, a parte il fatto che era un personaggio anni 80, un personaggio interpretato da Schwarzenegger e tutto, a me mi dà anche l'idea che è la visione effettiva che l'America stessa ha dei suoi soldati.
Nel sì,
senso, non si rendono mai. Il problema che hanno con i veterani è perché non si rendono conto che quelli che stanno mandando a uccidere altre persone sono ragazzini di 20 anni che gli è inculcato in testa che quell'altro è il nemico. E quando si rende conto che il fantomatico nemico so pastori o gente
non so tanto
semplicemente
diversi
con bassa scuola di istruzione o non persone diverse da loro, c'erano incubi per la vita. Perché sì, io dico, se io quando vedo queste situazioni, quando vedo i film d'azione, quando vedo i film horror, tante volte dico, ok, potrei ucciderlo senza problemi. Tipo, ne so, l'assassino su vari scream, gli tiro qualcosa e poi scappo. No, so, più grosso, se ti vedo in difficoltà effettiva, ti ammazzo. Ti dici, ma eticamente è sbagliato. Eticamente è sbagliato? No, perché tu sei stato il primo a farmi del male. Ma a livello del soldato semplicemente sei sotto la bandiera sbagliata.
Sì.
Perché il 90% dei soldati, e ce l'ha dimostrato anche la questione adesso russa, il 90% dei soldati non è gente che vuole già combattere.
No, cioè, vengono addirittura già ai tempi della Wehrmacht, se non ricordo male,
c'era la coscrizione.
Sì, ma ce n'erano un sacco magari di ragazzini che con tutta quanta la propaganda nazista erano felici di andare in guerra e alla prima occasione si rendevano conto che tutto quello che avevano visto, che gli era stato detto, era finto, era terrificante, tornavano a casa con i traumi peggiori e cercavano ogni mezzo possibile per non ritornare sul fronte, cosa comprensibilissima.
In realtà terrificante a livello della storia reale anche il fatto del padre Schwarzenegger, che il padre Schwarzenegger lui è austriaco, l'Austria era, per tanti purtroppo danno del nazista Schwarzenegger, quando vuol dire che non hai capito un cazzo perché tutto fuorché è nazista, è come chi danno del nazista Rammstein, non hai proprio capito un cazzo.
Concordo.
Il padre Schwarzenegger ha combattuto nella seconda guerra mondiale e aveva PTSD, aveva stress post-traumatico, e Schwarzenegger narra anche in svariati documentari, ovviamente ha un bel ricordo del padre, ma di adulto, che da bambino diceva, metteva sempre me e mio fratello l'uno contro l'altro, si ubriacava e picchiava mamma, strillava mamma, tanto perché era diventato un capitano delle forze armate, era una persona che era stata delusa dal proprio paese, è una persona che gli stilemi che dice sono gli stessi che vengono ripetuti anche adesso. Tipo, Arnold c'aveva in camera, c'aveva i poster dei bodybuilder, dei sportivi e tutto quanto, diceva mio figlio è gay, perché in camera c'ha...
Sì, sì, c'ha culturisti.
C'ha i poster degli uomini nudi invece che delle ragazze. E Schwarzenegger è stato accusato per anni di bisessualità.
Che poi anche lì è accusato. Cioè, come
vabbè,
se...
in quel periodo,
sì, in quel periodo
purtroppo era accusato. Accusato di bisessualità e tutto... quando in realtà semplicemente lui c'aveva una cultura del corpo.
Sì, cioè, sì, né più né meno. Cioè...
E qua ci ritroviamo in una situazione praticamente uguale con lui che è l'eroe senza macchie, senza paura, tagliato con l'accetta come dici te, però io lo vedo bene come personaggio, fra virgolette, che si incontra con la resistenza e qui vediamo l'uso della CGI, l'uso di come... la macchina del governo tenta di traviare le menti, perché manda il vero eroe Jesse Ventura, che è lo stalker più famoso, quello che fa addirittura il programma
di allenamento,
di fitness, tutto quanto,
stile Jane Fonda, tutto sommato,
sì, palesemente, che veniva chiamato Capitan
Universo, se non ricordo male,
ve lo dico subito, parla che intanto cerco.
E
Capitan Freedom,
giusto. Sì, vediamo anche lo scontro che non possiamo vedere come storia perché per l'appunto...
è creato in CGI?
No, nel senso che, visti i personaggi, non ci può essere uno scontro a livello morale, ma lo vogliamo vedere lo scontro
fisico,
perché vogliamo vedere anche noi spettatori lo scontro fisico tra i due contendenti, e quindi lo scontro comunque ci viene regalato, per fortuna.
Creato in CGI con Capitan Freedom che vince... e Amber e Ben che vengono uccisi.
Sì.
Ma loro sono vivi, stanno nella cosa della resistenza e vedono la situazione.
E rispetto all'inizio, finalmente Ben prende posizione, fa davvero ancora di più l'eroe tagliato con l'accetta e dice no, guiderò i tuoi ragazzi, i ribelli.
Perché se no stai mandando dei ragazzini con dei fucili troppo grossi contro qualcosa che non sapranno fare.
Sì.
che purtroppo è una situazione che anche qui mi permetto di dire che vedo anche nella vita reale, tutti quanti questi ribellini, non voglio usare termini offensivi o altro, che vanno a buttare, a imbrattare i monumenti o a fare dei danni effettivi per cause giuste, ma col mezzo sbagliato.
No, su questo potremmo fare un'intera puntata. Ma permettimi, no. Cioè, se stai parlando di quelli di ultima generazione, in primo luogo si potrebbe parlare del, qua andiamo ovviamente tanto fuori tema, del fatto che sia o meno il modo giusto di spronare le persone. Di sicuro non fanno danni. Nulla di quello che hanno mai fatto ha fatto danni.
No, io non parlo solo, io non parlo nello specifico di quelli, io parlo in generale di quelli che ti possono andare a tirare il sugo e pomodoro su
sì,
su un quadro avendo fatto un danno effettivo. Gente che ha spaccato una statua di Colombo perché Colombo era uno schiavista, quindi non andava bene.
Beh, sì, allora già è un po' differente.
Sto parlando di gente che tenta di fare atti di ribellione, che poi però se quando viene a manganella fra capo e collo non sanno come muoversi.
Cioè. Allora, nel caso della statua di Colombo c'è ovviamente a contestualizzare, perché è stato durante tutte quante le rivolte per la morte di George Floyd.
Sì, è stato durante il Black Lives Matter.
Sì, e onestamente non mi sento di colpevolizzare la cosa, anche perché spesso e volentieri in questi casi diventa una sorta di... ma l'attacco alla statua, all'opera d'arte, via seguito. Non è detto che quelle siano opere d'arte, raga, solo perché una statua è una statua non vuol dire che sia un'opera d'arte. L'Italia purtroppo è piena di statue che sono davvero davvero orrende, ma per davvero orrende intendo, fatevi un giro per la stazione Termini, ragazzi.
Tipo quella a casa della Russa?
tipo la statua che era stata fatta, se non ricordo male, a Monica Bellucci, qualcosa del genere.
Sì, quella terrificante, quella me la ricordo.
Sì, cioè... raga, il fatto che una statua sia una statua non la rende un'opera d'arte. E effettivamente, se una statua è dedicata a un qualche tipo di personaggio che ha compiuto fondamentalmente dei crimini, non lo so. La storia di Cristoforo Colombo, almeno a me, ma io sono una persona bianca, caucasica, non tocca particolarmente. Se fossi stata una persona di colore durante le rivolte seguite all'uccisione di George Floyd, probabilmente l'avrei pensata in maniera drasticamente differente. Cioè,
sì, però tu stai andando a attaccare la questione che volevo dire, tu stai andando a ribellarti contro un sistema e spesso e volentieri non sai neanche da che parte iniziare per ribellarti.
Ah sì, questo è un altro discorso.
Cioè, c'hai bisogno comunque di persone che hanno aperto gli occhi e ti danno una mano, cioè se tu vuoi fare una rivolta, a parte dopo non entriamo troppo nel discorso politico, poi tipo manifestazioni effettive in Irlanda vengono fatte per la libertà, tutto quanto, e sono organizzate, questo lo so perché sto in alcuni forum, sono organizzate con in prima linea e in ultima linea le persone, quelle più buone, più tranquille, che devono manifestare e basta. Al centro e ai lati della manifestazione c'è gente che sa menà, perché se partono cariche della polizia non autorizzate, che rischiano di far male
a chi
ai
sta
manifestanti, ti arriva l'irlandese del 95 o che fa pugilato, che te blocca, che protegge.
Che almeno ci prova a bloccarti,
sì,
mettiamola
che
così.
Perché... protegge il più debole, fra virgolette. Qui è la stessa situazione, vediamo la maggior parte dei ribelli, a parte i capi, che sono tutti ragazzini, che plausibilmente sono, quelli che dicevi tu del libro, ragazzini denutriti, che hanno... si
sì,
sono
che...
aggregati alla resistenza semplicemente perché sennò non vivono,
che a conti fatti fa tanto Battle Royale 2
e se vanno lì senza sapere neanche sparare vengono semplicemente massacrati. E infatti nello scontro finale, perché loro entrano negli studio, se c'è questo fantomatico scontro effettivo finale, praticamente le ammazza tutti, anzi Schwarzenegger.
Sì, beh, vabbè, guardiamo in faccia anche la realtà. C'è Schwarzi contro un gruppo di soldati, non mi puoi dire che il gruppo di ragazzini fa davvero dei morti, cioè l'attenzione a un film anni 80 con Schwarzy deve essere messa su Schwarzy, gli altri sono comparse, punto, buona. Se avessero osato ammazzare qualcuno probabilmente Schwarzy li avrebbe presi a pugni, perché come osano togliergli spazio tempo sulla pellicola, insomma.
E lo scontro finale è anche a parole, perché dice tutto questo è stato tutto quanto trasmesso in diretta, perché loro ovviamente quando arrivano in studios gli dicono non va a tardare a staccare.
Sì, se vogliamo lì, compresa la parte prima in cui viene rivelata la verità su Ben, su gli ex concorrenti morti e via seguito, mettiamola così, in tanti film del genere l'ho sempre trovata la parte idealizzata, perché se c'è qualcosa che oggi è chiaro è che se prendi una persona convinta di una cosa e gli dai una prova, quella persona
non cambia idea.
Non cambia idea. Quindi pensare che magicamente con un filmato un nutrito gruppo di persone cambi idea perché si rende conto di qual è la verità è un espediente estremamente comodo. E
allora su questo ne voglio parlare un pochino, perché poi praticamente abbiamo finito di questo film e passiamo a serie 7. Ti do ragione, ma non troppo, perché tu devi sempre considerare che noi guardiamo, noi siamo privilegiati, a prescindere, sì, fra virgolette, per quanto ognuno abbia le sue battaglie, ci abbiamo un tetto sopra la testa e ci anestetizziamo con i reel, comunque con Facebook, per chi più chi meno, ma in generale, e quello che vediamo spesso e volentieri dura lo spazio di un secondo, non siamo effettivamente sotto stress. Se invece tu hai una persona che ha un problema effettivo, gli fai vedere un filmato che sul suo problema effettivo può essere risolto, secondo me sugli agiati non farebbe effetto. Chi guadagna da questo sistema, chi ne è corrotto, chi ne fa parte, chi fa parte del cancro, non tenta di guarirlo. Gli altri si rendono conto, tipo io mi immagino un palazzo con tipo, ne so, 10 persone, che il discorso facevamo prima dei pass. Lì non puoi andare perché quello è un quartiere povero. Vedi come prendono padelle, padellotti, come è successo con quando c'è stato lo sbarco dei fascisti giù in Sicilia, che hanno preso a padellate in testa le casalinghe.
Cioè, epico.
C'è stato un risveglio effettivo, come anche la rivoluzione francese. Cioè, nella rivoluzione francese sì, ci stavano anche i soldati che avevano cambiato fazione e tutto, ma la maggior parte della gente era gente del popolo. Che
sì,
semplicemente
però
si era rotta il cazzo e c'è stata la scintilla che
tanto. Sì, però un conto è prendi qualcuno che è già predisposto a una cosa e gli dai, come hai appena detto, quella scintilla, ma cambiare drasticamente la mentalità
quello
di un individuo
è solo idealizzazione, su quello,
è solo idealizzazione,
su quello te lo 100%.
E non solo idealizzazione, è palesemente un trucchetto narrativo che insomma
io lo vedo più come una panacea, nel senso, se in questa situazione è brutta sappi che è solo, perché è una cosa che viene detta spesso e volentieri, poi chiudo e passiamo a serie 7, ci mettiamo una pausa anche su 20 minuti che parliamo filati. Io una cosa che vedo tanta gente quando, cioè, riformulo, io ho, per lavoro ho a che fare anche con persone anziane. Quando si parla del governo, del Stato, delle leggi o di qualsiasi cosa, il fatto che in Italia non funziona un cazzo perché voi giovani non fate un cazzo, spesso e volentieri non capiscono che noi giovani non facciamo un cazzo perché realmente non possiamo fare un cazzo, perché tutto quanto questa situazione non l'abbiamo creata noi che non vogliamo fare un cazzo, l'avete creata voi. E noi non la possiamo cambiare, noi al massimo la possiamo cambiare per i nostri figli o per i figli dei nostri
Se
figli.
Se ci possiamo permettere di averli, tra l'altro.
Ma e questa idealizzazione io la vedo come una panacea, come il contentino, che invece non è vero. Se vuoi cambiare, puoi
ce
farlo.
La puoi fare, cioè, che è letteralmente da sogno americano.
Sì, che è l'America. Se io posso, Adriana, se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
Che purtroppo ha anche il lato ovviamente negativo dell'intero ragionamento, ovvero se le cose non cambiano è perché non l'hai voluto davvero, sì. E è colpa tua, che è colpevolizzazione della vittima a 3000.
Su quello andiamo completamente fuori tema del
cosa, sì, sì,
ne
sì,
parliamo
sì.
Adesso nel blocco privato, prendiamo un blocco lungo e un attimo riprendiamo fatto e poi passiamo a un film stranissimo in cui parlerà praticamente solo Nat, perché io sono rimasto piuttosto basito. ritornati dopo questa pausa lunga perché parleremo di un film che è attualmente disponibile solo su YouTube. E non è per promuovere la pirateria, ma non esiste il DVD, nessuna piattaforma streaming.
Ho impiegato anni per ritrovarlo. Ho passato letteralmente anni a ricordare solo un paio di battute, anzi tipo una sola battuta, qualche fotogramma del trailer che avevo visto che era una ragazzetta. Quindi stiamo parlando dei primi anni 2000.
2001 tanto.
Sì, sai, non volevo entrare nel dettaglio, che cavolo. Non è stato facile per niente trovarlo, davvero per niente, anche perché è passato incredibilmente in sordina. Posso anche capire perché, non stiamo esattamente parlando di chissà quale capolavoro del cinema, però ecco, davvero non è proprio uno scherzo trovarlo. Stiamo parlando di serie 7, The Contenders, e è resta comunque un battle royale, senza dubbio alcuno. Abbiamo dei personaggi che sono costretti a uccidersi a vicenda, abbiamo di nuovo il meccanismo di qualcosa di esplosivo che viene impiantato. In questo caso, visto il budget bassissimo, non vediamo assolutamente niente al riguardo. La cosa ci viene detta e otteniamo questa informazione. Non vedremo mai una testa o qualcosa del genere esplodere.
Il film di per sé, io tipo ci ho messo parecchio a capire che era effettivamente il film che mi avevi detto, che mi avevi consigliato tu, perché io pensavo fosse qualcosa fatto da degli youtuber. E invece in realtà è fatto da è stato diretto da Daniel Minan, che ha fatto praticamente tutte le serie TV del mondo, True Blood, Six Feet Under, Marco Polo, cioè un regista comunque contro coglioni, che però si è trovato a lavorare a budget zero e ha lavorato sulla sceneggiatura e basta.
Sì. Sì, sì, con ogni probabilità divertendosi, perché in effetti c'è questa cosa a metà tra il thriller e il comico, con una palese critica a tutto quello che è reality show.
A reality, sì.
Di nuovo abbiamo, come in tutti quanti Battle Royale, per quanto in questo caso di nuovo abbiamo un sottotesto totalmente accennato, un governo totalitario, che un dipartimento dell'ordine che è anche più importante del presidente stesso, ma anche più, molto più che in Battle Royale negli altri, è palesemente un pretesto, perché di tutto questo non vediamo assolutamente niente. Non ci sarà la benché minima critica, non ci sarà la benché minima lotta verso il sistema, qualcosina, ma proprio un più o meno niente. Vediamo fondamentalmente una critica ai reality show, al Grande Fratello e simili, tanto che in uno dei trailer c'era letteralmente un "li abbiamo visti su un'isola, li abbiamo visti in una casa, ora li vedremo uccidersi". E fondamentalmente vengono selezionati tramite lotteria sei tipi a caso a cui viene mollata una pistola: ammazzatevi tra di voi. L'ultimo che
rimane portati in una città specifica,
sì, una piccola cittadina. L'ultimo che rimane in vita si fa altre due serie, così se sopravvivi a tre serie lasci perdere,
non rientri più nel programma. E il programma è chiunque, infatti i partecipanti qui sono ben specifici. Qua su Wikipedia, fortunatamente la pagina Wikipedia è ben fatta, abbiamo Connie Trabucco, un'infermiera tipica vecchietta sessantenne che in realtà si rivelerà essere un'assassina devastante
odiosissima. L'ho adorata davvero.
Jeffrey Norman, un artista, uno dei personaggi più odiosi di tutto il film per quanto mi riguarda, perché è talmente stereotipato che fa il giro e ricrea altri stereotipi, che sta morendo di cancro ai testicoli
e che invece io ho adorato per il mio semplice passato, nemmeno tanto passato da goticona, perché stiamo parlando di un tipo ultra goth, e a un certo punto ci becchiamo anche Love Will Tear Us Apart come colonna sonora, ragazzi, e io non so nemmeno se avessero i diritti per utilizzarla. Con ogni probabilità no.
Poi un Anthony Reilly,
un tipo che rimuove l'amianto,
sì. Che attualmente non lavora,
Sì, moglie, figli, un disoccupato che un tempo rimuoveva l'amianto.
Franklin James, un pensionato di 72 anni.
Sì, che è il classico pensionato incazzato con la vita, che state lontani dal
Dalla
mio
mia proprietà,
prato! Sì,
dal mio
esatto,
camper in questo caso.
dal mio camper. E poi
E
abbiamo la ragazzina.
ci abbiamo Lindsay Burns, la ragazzina di 18 anni con la famiglia leggermente oppressiva.
Sì, è vagamente fissata con le armi da fuoco, ma proprio vagamente. E questa ragazzina è quello che mi aveva permesso di pensare a questo film. Perché ricordavo dell'intero trailer, di tutto quanto questo film, ricordavo solamente lei che diceva: sì, questo giubbotto antiproiettile me l'ha regalato il mio ragazzo, è la prova di quanto mi ami. Era l'unica cosa che ricordavo e per anni l'ho cercato, anni, non ce l'ho mai fatta. Ma al tempo pensavo fosse una cosa seria, una critica sociale, una cosa forte. Oh mio Dio, sta ragazzina che va a morire in questo gioco perverso. E però, insomma, dice quanto questa cosa sia una prova dell'amore del suo ragazzo. Quindi questa cosa un po' creepy e sono andato a vedere il film, stavo lì del genere. Ma quanto ero imbecille all'epoca.
No, allora, il film di per sé è carino, non è
Sì.
male, però va a toccare tutti i temi sotto il livello di satira, praticamente certi pezzi sembra di un movie seriamente, e spesso e volentieri c'è della violenza celatissima, insensata, però c'è anche qui il discorso del, che qui non è il governo, ma è l'emittente, quindi ci
Sì,
usiamo con delle
che al tempo stesso è il governo, perché in questo caso è più importante il governo stesso.
che fa delle drammatizzazioni di quello che non può far vedere durante i
Sì,
reality.
esatto. E ci abbiamo, per carità, abbiamo, come per i vari Battle Royale, abbiamo l'empatizzazione con i vari personaggi, perché la protagonista è incinta e è al suo
Terzo.
terzo, quindi se sopravvive a questo, sopravvive lei, sopravvive il bambino o la bambina. La ragazzina alla fin fine è una ragazzina diciottenne, arrabbiata con i genitori e via seguito. L'unico che vuole morire è il ragazzo con il cancro ai testicoli, con cui comunque empatizziamo. Ok, non empatizziamo con il vecchio.
No.
No, non empatizziamo con lui anche perché non lo vediamo quasi per
Tranne
niente.
quando prende a bastonare la gente,
Sì,
ecco.
forse possiamo empatizzare un minimo con Connie, visto che ci viene presentata come un'infermiera del pro.
Credente, molto
Molto
credente.
credente, però, del pronto soccorso, una che si spende per gli altri e via di seguito, salvo poi rivelarsi un'assassina a
Sì.
sangue freddo, che, cioè la prima vittima la miete lei con una siringa, cioè, ragà,
Siringhetta.
e via. Per quanto vediamo che anche una delle prime che sta per essere uccisa dalla protagonista, che le telefona e gli fa: ho inserito dell'esplosivo dentro casa tua, sta per esplodere in 4, 3, 2. Connie che esce di casa e la protagonista che cerca di sparargliela, ma la pistola le si blocca.
E poi Connie che comunque salva la vita perché la protagonista è incinta, gli si
Sì.
rompe le acque mentre sta per sparare a Connie.
Connie non sa se uccidere o meno e alla fine l'aiuta a
Dice
partorire.
t'aiuto, poi t'ammazzo.
Sì, entra la squadra, di tutto e di più. Non vi stiamo, visto che la puntata è già andata
Per
per le
le lunghe.
lunghe, non entriamo nell'ambito di ogni scena, anche perché comunque, ragazzi, non stiamo parlando di chissà quale
Ma
capolavoro
anche
del
perché secondo
cinema.
me se lo guardi tipo al contrario funziona comunque.
Sì, un po'.
Ne sono quasi convinto di sta cosa.
È possibile, non lo escluderei, mettiamola così. Però ecco, in realtà come satira tutto sommato funziona.
Sì.
Non è chissà quale satira, ragazzi, non aspettatevi un
Idiocracy.
Bill X, non aspettatevi uno spettacolo di George Carlin, non aspettatevi chissà cosa di incredibile. Però, insomma, se vi piace il genere del Battle Royale e volete un po' più di commedia, un po' più di satira,
Serie
Serious
7.
Sevens, The Contenders, fa per voi. Sì.
Bene o male sì, anche perché ripeto, il budget non c'è e praticamente non c'è. Però c'è molto script e i personaggi funzionano. Cioè non c'è il personaggio super stereotipato nel senso brutto del termine. Ci sono dei stereotipi perché ti do vari personaggi con cui puoi empatizzare. Poi sta a te, se ci vuoi empatizzare bene, se no
Sì.
pace. Cioè, tipo, una scena che mi ha fatto quasi ridere, praticamente, quando si scopre che la protagonista è innamorata di Jeffrey e tutto quanto, che lui dice, perché, Luke mi ha lasciata dicendo di non aspettarlo, e poi forse che forse era anche gay. E lui che tipo interrompe la trasmissione facendo wow wow wow, ero giovane, volevo provare, ho avuto anche il mio periodo gay. E tu sei lì,
ma cosa questi, diavolo ho appena visto?
Questi si stanno per ammazzare uno con l'altro. Esatto. Che state a fare?
Così come la ragazzina che litiga con i genitori nella classica turba adolescenziale mentre ha un fucile automatico tra le mani, ragazzi. Cioè, è adorabile. È davvero adorabile, ve l'assicuro.
Questo allora, The Running Man lo trovate su Amazon Prime Video.
Questo lo trovate tranquillamente su YouTube. L'unico problema è che se non parlate o comprendete bene l'inglese, se non sbaglio, è privo di sottotitoli.
È privo di sottotitoli, ma la voce narrante si capisce molto bene.
Sì, sì, tutto quanto si capisce e abbastanza
tutti
bene.
Tutti i personaggi non sono attori presi dalla strada, sono attori effettivi. E nessuno fa la cosa che rende il film americano inascoltabile. Nessuno calza sull'accento.
Sì, è vero, non abbiamo particolari accenti. È comprensibile anche perché l'inglese non lo mastica perfettamente.
Cioè, non ti trovi in situazioni in cui ciao texano, that's it, talk like that.
Sì, esatto, non abbiamo niente del genere.
Però c'è non so se la possibilità di mettere i sottotitoli in inglese tramite YouTube proprio.
Io o almeno. Io sono negata, sono una millennial negata. Però ecco, almeno per quello che è stato il mio tentativo, no, non funziona.
Non l'ho messo per niente, per ovvie motivazioni.
mi sembra giusto.
Però ripeto, è strano, ma l'ho apprezzato. Consiglio di vederlo, se volete passare una serata in cazzeggio, sì.
Sì, sì, se volete...
Cioè, se volete vedere qualcosa di strano, di diverso da tutti i film che abbiamo parlato in queste tre puntate...
Guardatevelo.
E detto,
opinione personale, resta meglio di Battle Royale 2.
Sì, almeno questo c'è un'anima.
Sì, concordo. E non se la tira, no. Soprattutto non se la tira. Cioè è conscio dei suoi limiti.
Battle Royale 2 è stato forse uno dei primi esempi di wow, ingrandiamo il franchise e facciamo cagate.
Sì, esattamente. Andiamo totalmente contro quello che abbiamo già
Ogni
fatto.
Ogni riferimento a Jurassic World o persone è puramente cagato.
Sei tremendo.
Detto questo, noi vi ringraziamo per averci seguito per questa stagione. Vi diamo appuntamento a ottobre, fine settembre, inizio ottobre.
Da nuova co-conduttrice devo ammettere che mi sto un po' commuovendo. Mettiamolo.
Io quello che dico sempre agli ascoltatori è: abbiamo bisogno di un attimo di pausa, perché purtroppo anche noi abbiamo delle vite al di fuori della radio e vogliamo questa pausa per riprendere un po' di energie, per sapere anche di cosa parlare tutto, perché di solito, soprattutto con la conduttrice attuale con cui ci parlo anche al di fuori della puntata di radio, perché non fa un lavoro che
è leggero, no?
No, io prima con Giacomo facevo il lavoro contrapposto al mio, io staccavo alle 7 e lo attaccavo alle 7, quindi quando parlavi solamente del lavoro, che parlavamo di questo, vai, fatto. Qui invece, se io stacco alle 7 e mezza di sera, per le 8 se ti mando un messaggio te mi puoi rispondere tranquillamente. Sì. Quindi ci organizzeremo per un'altra stagione, forse ci saranno delle novità, lo scopriremo piano piano. Seguite la pagina di Radio Sverso per tutte quante le novità sulla radio, seguite i film dintorni su Facebook, ma principalmente su Instagram, perché è dove le seguiamo di più.
Cercateci su Spotify.
Cercateci su Spotify, su Apple Music, su poi tutti i vari programmi, questi purtroppo si ricordava il cape, ma bene o male se cercate film dintorni podcast ne trovate parecchi. Vi ringraziamo, vi chiediamo scusa per tutte le cose politiche, ma Battle Royale tanto te tirava fuori per forza dei discorsi politici. Il prossimo partiamo con le puntate un po' più cazzone, forse.
Mi sembra giusto, ne sono. Dopo The Running Man, devo ammettere che sì, si può fare, ci sto.
Alla prossima, buonanotte, buona estate e buone botte.
Io sono tuo padre.